Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti in Blu, la pagina dello sport. Abbiamo con me l'amico Paolo.
Buongiorno.
E oggi abbiamo un graditissimo ospite, il direttore generale del Volley Saronno, Roberto Munk. Buongiorno Roberto Munk.
Buongiorno, grazie di avermi invitato, buongiorno a tutti.
Bene, noi iniziamo la stagione. Chi meglio del direttore generale ci possa presentare qual è la stagione agonistica 2024-2025, con quale organico e con quale ambizioni? Roberto, a te la parola.
Beh, se parliamo della prima squadra...
Parliamo di prima squadra per adesso.
Che è la Serie B maschile, quindi...
Facciamo una premessa, che l'anno scorso la squadra ha avuto un ritorno, girone di ritorno buono,
discreto,
perché ci ha permesso di salvarsi, altrimenti sì, l'andata era molto disastrosa.
Esatto. Non siamo mai stati obiettivamente sotto la riga, come direbbero gli svizzeri, no? Sotto la riga di retrocessione, però a pari merito, un paio di volte pari merito con un'altra sì, e ci siamo salvati a tre giornate dalla fine, diciamo che con pieno merito, se così si può dire. Quest'anno le regole sono tendenzialmente uguali, ne retrocede una in meno, però la quintultima fa i play-out, per cui sarà un problema allo stesso modo.
Cioè, Roberto, mettiamo
le mani avanti,
Roberto,
è il mani avantismo di Antonio Conte.
Alla luce di questa esperienza dell'anno scorso, con i rischi che hai corso, cosa hai provveduto per evitare questo rischio?
Non è che si può dire che noi facciamo delle scelte sapendo cosa succederà tra 8 mesi. Diciamo che sulla base della nostra esperienza abbiamo preso dei giocatori che conoscessero questo campionato e che noi conoscessimo di visu, e avendoli visti
giocare
obiettivamente. Quindi abbiamo tolto dall'elenco quelle persone, quei giocatori che erano stati suggeriti magari da procuratori, e basta, che in passato un anno è andato bene, un anno è andato meno bene.
Dipende anche dal budget, no?
Esattamente, sì, certo. Per cui non abbiamo fatto spese pazze, sempre conservativo come gli anni precedenti.
Perciò a nastri di partenza, in quanti giocatori nuovi sono entrati e quanti ne sono usciti?
Sono rimasti 5 giocatori dell'anno scorso, che erano anche della squadra che 2 anni fa.
5 sono roccia di quanti?
10, 12.
Allora, 12. La rosa sarebbe potenzialmente di 14, però quest'anno siamo rimasti a 13, perché il 14esimo viene in rotazione.
Non è scaramanzia, no?
No. Viene in rotazione dalle giovanili, quindi abbiamo fatto la scelta di tenere, diciamo, 3 centrali di ruolo invece di 4, anche perché i motivi che ci hanno costretto a fare la scelta l'anno scorso non si sono ripresentati, per cui è corretto farne 3. E abbiamo mantenuto quindi l'ossatura della squadra che 2 anni prima ormai aveva conquistato la Serie 3. Abbiamo inserito un paio di elementi che a loro volta hanno vinto un campionato di Serie B nel loro palmarès abbastanza recentemente, un palleggiatore che pur non avendo vinto campionati comunque aveva giocato in Serie A3 l'anno precedente, non dico in pianta stabile, ma comunque è uno che calcava i campi. E poi un paio di giovani da fuori con notevoli qualità tecniche, ecco. E poi adesso vediamo, ma il resto dipende dall'amalgama.
Non riuscite più a portare avanti nessuno di dietro?
No, allora devono essere di livello. Attualmente per il livello che si sta formando in Serie B i nostri giocatori non sono ancora tecnicamente pronti, fisicamente magari anche, ma tecnicamente e mentalmente non ancora, ci vuole tempo, per cui stanno facendo la Serie C o la Serie D in funzione delle nella nostra squadra, nella nostra società. Noi abbiamo una Serie B, una Serie C, una Serie D. Ma torno a ripetere, come ho detto ai ragazzi tre settimane fa in apertura dei lavori in palestra, sulla carta si dicono tante cose, ma poi nella realtà bisogna vedere in campo come reagisci e come ti prepari in allenamento.
Visto che ne confermate 5, gli altri sono tutti nuovi, hai fatto anche un ringiovanimento o ti sei basato su giocatori di esperienza?
Diciamo che è un mix, perché se abbiamo tolto per n motivi quello che era potenzialmente più anziano, abbiamo inserito elementi giovani, quindi tendenzialmente l'età media è forse leggermente diminuita. Sì, però non sono stato lì a fare questi sì, ragionamenti. Sì. Deve essere funzionale con delle caratteristiche tecnico e anche di approccio mentale all'allenamento. Speriamo che funzioni.
Ecco, Roberto, dalle tue parole non riesco a capire se il prossimo anno sarà un campionato di salvezza o di un'ambizione.
No, vorremmo fare. Allora, se avessimo fatto solo la salvezza, impostavi la campagna acquisti in maniera diversa. No, sicuramente l'obiettivo è per fare un campionato da in alta classifica, ma dipende.
Playoff,
vicino a quella realtà, ma ripeto, ho detto ai ragazzi che deve essere un campionato di riacquisire la mentalità vincente, che non significa vincere tutte le partite, ma significa approcciare le gare in un certo modo e approcciare le sconfitte in un modo positivo, cioè sconfitte fanno parte di un percorso di crescita. No. Se invece in anelli 7 sconfitte consecutive come l'anno scorso non funziona, ma non funziona non solo perché è frutto della sfortuna come può essere successo l'anno scorso, 2 anni fa, infortuni vari, ma anche perché in settimana non costruisci una squadra vincente. Però sappiate che ci sono 13 test, 14 con quella dell'allenatore, e quindi bisogna
allenatore
che facciano
confermato
sì, che Luca Chioffolo, che è quello dell'anno scorso, è alla seconda esperienza in Serie B sulla nostra
partita, fiducia rispetto al campionato che hanno fatto.
Terza.
No, anche perché uno che si conosce molto bene il settore giovanile.
Sì, no? sì. Beh, con lui abbiamo deciso di lasciare i ragazzi dove stanno, per cui farli crescere con umiltà e tranquillità, senza forzare i tempi.
Ecco, che campionato prevedi con le altre squadre? Chi vedi tra le favorite?
Con le altre squadre sempre in Serie B, sempre
dicendo,
nel
nostro girone.
E temo che le squadre della regione Piemonte siano comunque di un discreto livello. Se non sbaglio sono 6-7, perché sono stato fatto una promozione in retrocessione e poi è stata ripescata, hanno preso i diritti di un'altra squadra. Comunque almeno 2 o 3 sempre sono buone. Sulla carta, ripeto, però io non ho i nominativi. Immagino che le 2 o 3 top dell'anno scorso, Sant'Anna e Torino, abbiano riconfermato il nucleo principale.
Vedo che non hai citato Caronno.
No, non è che non sono ancora arrivato. La zona delle Varesine è medio-alta sicuramente, ma interlocutorio. Noi diciamo che siamo rinnovati per metà, però con un nucleo che era vincente adesso non lo è più. Malnate ha perso volontariamente qualche giocatore del sestetto e l'allenatore ha preso i giocatori del praticamente per sostituire quelli del sestetto, ha preso quelli della panchina, la loro panchina, quindi potenzialmente è comunque una buona squadra, ma tutto da vedere. Esattamente, l'allenatore che della Serie C e che era allenatore della Serie B di 5-6 anni fa, che aveva fatto dei normali risultati, non risultati strabilianti. Caronno è un punto di domanda.
Che ha dovuto rinunciare
rinunciare esattamente.
Non c'è palazzetto.
E praticamente ha perso, se non erro, 3 giocatori titolari, forse 4, sostituiti con sicuramente uno della panchina. E poi con nuovi innesti, però nei ruoli libero, opposto, palleggio, un centro e una banda praticamente. Ecco, diciamo che per essere precisi sono 5 giocatori dei 7 titolari, ha cambiato, quindi non si può sapere.
Certo, rinunciare però alla categoria deve essere pesante per una società.
Beh, cioè allora, noi nella nostra storia recente, ripeto, nel 2017 faccio a beneficio di tutti gli ascoltatori un recap storico, noi abbiamo vinto 2 volte la Serie B, la prima volta siamo passati in A2, abbiamo rinunciato alla 2, e cosa è successo quella volta a beneficio di tutti? Noi non abbiamo acquistato i diritti della Serie B come invece ha fatto Caronno, perché non era sicuro di averli. Io ho incrociato le dita, ho detto tanto non ho i soldi per acquistare la Serie B, aspetto che mi ripeschino, speriamo. ai tempi, era il 2017-2018, c'erano molte più possibilità di ripescaggio. Adesso le squadre sono meno, quindi, ma veramente meno, è diminuito del 30% il numero delle squadre.
Ci sono di quante squadre è composto?
Allora, adesso sono 9 gironi mi pare, però con un numero di squadre completamente ridotto, sì. Per cui alcune sono a 12 squadre, addirittura il nostro è a 14. Per cui siamo veramente
noi il girone
vicini al numero di al centinaio
Lombardo
delle squadre
piemontese
che, sì sì
Lombardo piemontese
la trasferta più lunga sono nell'Alto Canavese, sì, quindi sì. A nord ovest di Torino. Pinerolo non è, forse non è quella che diciamo una new entry, probabilmente ha preso diritti di un'altra società. Non è, forse è meno lontana dell'Alto Canavese. Cirié, Cornie sono quei paesi.
Voi giocate il sabato o la domenica?
Noi giochiamo in casa il sabato alle ore 6 di sera. Abbiamo modificato l'orario per mettere poi alla nostra Serie C di giocare dopo. Ah. Così che se dovesse succedere di utilizzare qualche giocatore
prima,
no, dopo con la Serie C si potrebbe anche fare. Ci sono un paio di elementi che potrebbero essere utilizzati. Ovviamente se poi entrano in Serie B non possono più entrare in Serie C. Adesso vediamo come
quindi
fare.
Da voi non è il regolamento che uno deve fare una partita sola, ma può essere
no attenzione no anche qua ci sono i regolamenti similari, ma non dovesse entrare nelle prime partite magari potrebbe servire, solo che è uno sport di squadra molto più di altri, per cui è difficile inserire in un nuovo contesto senza allenamenti dall'altra parte, cioè a meno che non ci siano delle situazioni tipo di infortuni. Ma adesso, quello che ci aspettiamo è capire se la diabendata, perché di quello si sta parlando, ritorna come 3 anni fa, dove gli infortuni erano, quando abbiamo fatto la promozione in A3, era normalmente disposta, nel senso che
ma tu reputi che
normali, ma
sia un caso di fortuna e non di preparazione?
No, ma quello che è successo no, ma se uno si ha un problema strutturale al ginocchio, l'altro si rompe il ginocchio, uno si distorsiona la caviglia, oppure gli viene il rischio di lesione della retina, cose che sono successe in 2 anni, tra l'altro a 3 giocatori, a uno sempre lo stesso.
Quindi non è potabile.
No, non è quello della preparazione, assolutamente no.
Roberto, la Serie B è cresciuta come qualità, sì o no?
La Serie B in generale, rispetto a 10 anni fa, che uno è diverso lo sport,
non
ma
tu,
la qualità
non
no.
Fatti tanti anni
la
fa,
qualità no.
Tra due,
è negli
tre
ultimi
3 anni, 4, è cresciuta.
Allora, diciamo che con il se parliamo che noi giochiamo col girone del Piemonte, sì, perché il girone del Piemonte è il girone del Piemonte, le 6-7 squadre del Piemonte sono mediamente al top delle 6 migliori lombarde. Lombarde sono erano storicamente anche fino a 16-17, quindi va bene che facciamo in Lombardia un buon lavoro al settore giovanile, però non è che trovi 14 squadre tutte al top in Serie B. Infatti erano 6, però suddivise su 2 gironi magari. Il girone del Piemonte è uno solo fondamentalmente, quindi il livello mediamente è più elevato. Quest'anno abbiamo qualche squadra in più del Milanese, forse sarà sulla carta come l'anno scorso, ma sicuramente più forte di quelle di 2 anni fa e 3 anni fa, che era praticamente solo Lombardo. Per cui obiettivamente la qualità in alcune partite non c'era, dovevi mantenere la concentrazione.
Roberto, nel volley vedo che le statistiche che l'anno d'età è abbastanza alto, c'è una media di 25-26 anni. Non è come il calcio, come la pallacanestro, che si tende ad abbassare e a dare più spazio ai giovani? Perché la media 26 anni, 27 anni non è bassa.
Molto probabilmente è un tipo di gioco che sviluppa di più sulla maturità.
Allora, questo è vero. Questo è vero perché i giocatori forti maturano. È uno sport particolare che dal punto di vista fisico richiede.
È impegnato.
Allora, no, richiede meno sforzo. Rispetto al calcio, che in un'ora e mezza ti chiede più sforzo e sei soggetto maggiormente a infortuni. Il pallacanestro è più pesante fisicamente perché c'è lo scontro fisico che la pallavolo. No, l'impatto psicologico di una partita invece è probabilmente più pesante nella pallavolo rispetto ad altri sport, e poi c'è un'interazione maggiore perché deve essere veramente squadra, perché si vince e si perde in sei. Altri sport lo sono meno obiettivamente, perché se si gioca male un reparto puoi vincere lo stesso, comunque puoi portarti a casa il pareggio magari,
sì,
dico nel calcio. Allora i giocatori di esperienza hanno un maggior ruolo, prima di tutto perché fisicamente sono meno, hanno una durata maggiore, perché sono meno sollecitati gli infortuni, se si mantengono bene con l'alimentazione tirano anche bene fino a 35, 36, 37 anni. Sì, sicuramente, abbiamo avuto gli esempi noi. E poi l'approccio mentale alla gara è fondamentale. Sai che sai gestire il punto, l'errore, giochi, come diceva Velasco, più sul pensi al punto che stai giocando e non a quello prima o a quello dopo. I giovani, me lo ricordo quando ero io, dicevo ho fatto un errore,
ci pensi.
Oppure ho fatto un gran punto e adesso rifaccio quello di prima. No, ogni punto è a sé. I giocatori di esperienza queste cose qua le capiscono tendenzialmente, i giovani un po' meno.
Roberto, in mass media quando si parla di pallavolo, specialmente della nazionale, esaltano il coach. È veramente un ruolo così importante nella pallavolo il coach?
Si incide di più secondo me, perché anche durante la partita, perché c'è la possibilità di fare i time out che sono due per squadra, tanto per dirne una, quindi in totale puoi interrompere il gioco quattro volte in un set, che non è poco. Mediamente nella Serie B i set durano 25-30 minuti, quindi potete immaginare voi che poi vengono concentrati nella seconda parte del set, per cui puoi incidere, poi puoi anche parlare anche nella pallacanestro. Cioè, lo puoi fare sicuramente, no? Ecco, non mi ricordo più quanti sono, però rispetto ad altri sport nel calcio non riesce a dialogare più di tanto.
Però scusa, anche nella pallavolo è aumentato il numero di persone che collaborano con l'allenatore, cioè che seguono gli schemi
rispetto agli anni precedenti. Sì, bisogna vedere un po' come è organizzata la
società. Ci può essere
un
consiglio anche da parte di altri occhi?
Sì, ci sono situazioni in cui abbiamo sperimentato anche prendere i dati in tempo reale e dare prendere delle decisioni, però lì dipende veramente dall'educazione del coach, dalla capacità di mantenere la concentrazione a livelli molto elevati, abbastanza stressante. Cioè un allenatore deve saper prendere decisioni giuste in una fase critica in 10 secondi o meno sulla base di dati che gli vengono
dati
da qualcuno oppure dalla sua sensazione. Devi essere veramente bravo a essere computer tutte le volte oppure affidarti un po' al caso. Poi c'è anche il tema che tu puoi dare delle indicazioni di un certo tipo ai giocatori, ma quasi non seguono.
No,
certo. Infatti la maggior parte delle volte il problema fondamentale è questo.
Quello.
Tu prepari la partita in un certo modo, perché hai analisi di video che sono importanti, fondamentali, perché le squadre nella pallavolo non si inventano, cioè giocano in un certo modo e giocano in quel modo lì. No, arrivato a 5-6 esempi
ci
a metà del campionato.
Ci sono molte variabili.
Sono molte variabili, però è un gioco come quello degli scacchi, nel senso che non è che puoi attaccare l'avversario da un'altra posizione, sempre quella è, cioè sono 9 metri in cui uno dialoga con l'avversario. Analizzando bene la partita, sai quali sono i punti deboli degli avversari o le caratteristiche positive degli avversari. Sai quali sono le tue, cerchi di mascherarle, solo che
misure.
I giocatori, mica detto che interpretano la partita e rispondono. Il segreto è dare un numero sufficiente di informazioni, ma che non sia troppo saturo di informazioni stesse, se no i ragazzi non ascoltano.
Ecco, dato un elemento nella Serie B, soprattutto a Salerno, che ruolo ha il pubblico? È veramente il sesto giocatore?
No, attualmente no, perché ormai gli anni in cui abbiamo fatto il boom sono passati.
C'erano anche 400 persone da voi?
Sì, allora gli anni in cui chiaramente siamo passati dalla B2 poi alle soglie della Serie A, è chiaro che il palazzetto era praticamente pieno. Cioè la promozione poi in B1, io ero a casa a curare il figlio appena nato, ma so che c'erano tipo 400-450 persone al palazzetto, va bene. Cioè che praticamente riempì totalmente la dozio. Ultimamente nelle ultime stagioni non è così, c'è sempre qualcuno, ma non anche perché qual è il tema? Uno dice, ma fate venire i giovani. Sì, però noi abbiamo sia la Serie C che la serie D, che sono la Serie D sono le nostre giovanili fondamentalmente, per cui giocano alternati e quindi non
gli amici vanno dove gioca il giocatore.
Può succedere qualche volta, venivano a vedere il primo set, poi partivano per la trasferta. No? Adesso, anticipando un po' la gara, può darsi che qualcosa cambia alle 6, prima alle 7, 7 e mezza. Adesso anticipiamo le 6, vediamo un attimino cosa succede, però non è un elemento trascinante.
Quanti sono i tesserati che fanno agonistica nella Bolle Saronno?
E bisogna vedere, agonistica, però bisogna intendere anche tutti quelli che fanno minivolle che non sono agonistiche.
Che no, quali sono? Diciamo, le parliamo dopo di quelle minivolle.
C'è ancora un 200.
No, femminile non lo so, non posso.
Sì, sì, femminile, certo. Direi un 200 e rotti, 210, 220. La parte non agonistica, un centinaio mediamente, che sono minivolley fino ai 12 anni, insomma.
E quel minivolley quanti allenamenti fa la settimana?
Sono tre slot da un'ora ciascuno, poi i bambini e le bambine vengono mediamente due volte.
Perciò avete quattro squadre agonistiche?
No, noi abbiamo molte di più. Noi siamo molte di più. Cioè, noi abbiamo, per quanto riguarda il maschile, abbiamo
Serie C e Serie D.
Poi abbiamo tutte le categorie giovanili, anche talvolta con la doppia squadra, quindi under 19, under 17, under 15, sì, under 13, under 12.
In più c'è la femminile.
E poi femminile abbiamo tutte le categorie giovanili, quasi tutte con la doppia squadra.
Caspita.
Quindi due under 16. No, questa no, poi un under 18, due under 16, un under 14, un under 13, un under 12. E poi abbiamo, sì, sono state ragazze un po' più grandi, quindi con cui facciamo la terza divisione. Abbiamo tre squadre un po' più senior.
Roberto,
più la Serie D.
In rapporto alla tua risposta va da sé una domanda chiara, ma la struttura è sufficiente?
Allora, la struttura, con l'aiuto noi abbiamo costituito 4 anni fa una società a Rovellasca per poter risiedere stabilmente al palazzetto di Rovellasca, ci ha dato una grossa mano appena dopo il Covid, altrimenti non potevamo supportare.
Certo.
Con il palazzetto d'Ozio, con Rovellasca e con la Toti, attualmente dovremmo essere a pieno regime, sfruttiamo tutto in un certo modo, solo che stiamo aspettando di avere il doppio campo a Rovellasca, quindi poter sfruttare al meglio le ore che abbiamo, poter fare un lavoro maggiormente di qualità. Il tema è che poi in Dozio storicamente negli ultimi 10 anni facevamo anche 3 campi ad ogni sessione.
Perché
no?
Voi utilizzate la dozza da quando?
Con 3 campi fondamentalmente. Dalle 5
fino alla sera, alle 11.
Sì, però dalle 5 alle 7 abbiamo 3 campi. Poi dalle 7 alle 9 un paio di volte riduciamo a 2. Ok. E poi alla sera le squadre top, la Serie B o la Serie C, lavora da sola su 2 campi, no? Ok, dalle 9 in poi. Lavora qualità significa che se abbiamo più spazi, cioè più spazi magari a Rovellasca, o cercheremo di trovare qualche altro spazio in qualche altro palazzetto.
Sta facendo un palazzetto,
vediamo.
Sta mettendo a posto lì la scuola, come si chiama?
Del liceo?
No, qui mi sembra.
Alla Rodari? Alla Rodari sta rifacendo, però devo rifare la scuola e vedremo.
Ma no,
l'anno prossimo.
Tre anni, 2 anni.
Sì, vabbè, ma non è breve.
Adesso sono dei progetti che si
ormai hai toccato un tasto che non possiamo evitare la domanda, no? Tu sai che oggetto in questi mesi estivi era trovare una soluzione del dozio per accontentare la pallacanestro che è stata promossa in Serie B. Nei vari progetti che il comune sta esaminando è quella di dotare questo impianto, che a mio avviso è nato male, no? Con tutti i suoi problemi, delle tribune, delle uscite di sicurezza e degli spogliatoi in alto. Ecco, questa soluzione vi potrebbe creare dei problemi a voi?
Sì, ovviamente sì, certo. Quindi è...
Di quale? È possibile, scusa, la convivenza tra le due società, sì o no?
Beh, la convivenza durante le partite sì, non è un problema.
Sì,
voglio dire,
il discorso è che non possono utilizzarla in pieno.
Nel senso che se mettono delle nuove tribune, quindi il lato lungo o il lato... cioè sul lato corto, le nuove tribune semoventi ci tolgono un campo, quindi praticamente ci tolgono 2 squadre, per cui dobbiamo trovare una soluzione.
Ma sono
e si accorciano,
no,
ti togli comunque il campo, quindi vuol dire non solo togli l'allenamento, ma togli la possibilità di utilizzarlo proprio. Noi utilizziamo il campo B per le partite, quindi è una cosa che danneggerebbe, sarebbe la classica decisione presa sulla carta che danneggerebbe la...
Trovano un altro posto dove andare.
Il comune vi ha consultato su questo aspetto?
Ma
ha sentito il vostro parere? Visto che sta studiando il progetto?
Ah, ok, no, nessuno ci ha chiesto nulla. ovviamente, ma non voglio dire, è stata presa la decisione di spostare il rugby sul campo di calcio, non penso che abbiano sentito il la squadra di calcio e la squadra di atletica.
Hanno fatto degli incontri
dopo hanno fatto lo stesso,
ecco, non penso che, cioè, ecco, se ci dovessero consultare diremmo che per noi sarebbe una debacle, cioè dovremmo spostare una parte delle squadre in un altro palazzetto fuori di Saronno.
Quella torcia ho visto io, però sono incompetente. La pavimentazione mi sembra un po' logora.
La pavimentazione è ormai sono 20 anni, quindi mamma può darsi mia. Che sia ovviamente un po' più liscia, certo che si scivola sempre,
si scivola,
però comunque rispetto a altre situazioni per i giocatori è comunque la soluzione ottimale, perché non ti danneggi la schiena e le ginocchia, le caviglie eccetera. Certo, scivoli di più, questo è vero, infatti bisogna sempre stare attenti con
adesso vi hanno dotato di nuovi spogliatoi, perché erano insufficienti prima.
No, perché erano era nel piano del PNRR e quindi i soldi sono stati utilizzati per quello. Adesso sono stati completati le opere murarie, nel senso che il cantiere è stato tolto, non sappiamo quando sarà a regime, nel senso che non siamo stati avvisati. Io ho richiesto per sapere se c'erano delle autorizzazioni ancora pendenti, se erano le suppellettili erano pronte, chi ce le forniva, se gli allacciamenti acqua, gas, luce erano pronti. Beh, la luce pare di sì, perché intanto stanno facendo delle rifiniture dentro, per cui la luce
con la struttura sull'acqua non entra più?
Non lo so, per ora non ha piovuto.
Ultimamente ha piovuto, non ha avuto qualche
il tema, allora non saprei dire, perché il problema è erano i lucernari nella zona sopra le tribune, quindi io non so di lavori poi non penso che siano passati sopra a pulire eventuali residui di foglie che sono accumulati in un anno, perché l'ultima volta che l'hanno fatta quando pioveva dai muri, cioè passava l'acqua dai muri, era settembre dell'anno scorso, quindi dopo un anno non penso che sia accumulata così tanta
né pluviale. Tu dici che non dovrebbe essere
non lo so, il problema del quel tetto della dozza è che
sei contento della struttura, per le tue esigenze sei contento?
Sì, sicuramente sì, certo, va mantenuta. Il problema è la manutenzione. Se non viene fatta, non vengono stanziati i soldi per manutenzione.
Insomma, l'hanno fatto e hai lamentato delle pulizie. C'è ancora quel problema lì?
Allora, il problema delle pulizie. Lo Zerbi evidentemente non puliva. Non puliva. Adesso hanno cambiato l'appaltatore. Vengono. Sì, a orari impossibili. Cioè, una volta sono andato là alle 7 del mattino, stavamo finendo, quindi a orari improponibili. Non fanno pulizia di fino, no? Adesso vedremo poi quando se funzioneranno ancora gli spogliatoi. Dovranno garantire la pulizia degli spogliatoi, che certo, è quella essenziale. Comunque la pulizia del palazzetto cosa fanno? Passano gli scopettoni, cioè praticamente non serve a nulla, né se serve la polvere, non è quello il problema.
Non potete intervenire, facciamo noi per i fatti propri. Niente.
No, facciamo noi per i fatti nostri.
Cioè. Ah, fate voi la manutenzione ordinaria,
sì,
la pulizia
prima delle partite.
Sugli spalti la fate voi, mi sembra.
Chiamiamo noi il nostro sponsor. No, gli spalti non sono considerati perché nessuno li ha considerati negli appalti. Non esistono. Per loro l'appalto non è stato considerato. Per cui dobbiamo farlo noi.
Roberto, siamo alla fine della chiacchierata. Noi ti dobbiamo dire.
Siamo in chiusura.
Grazie e in bocca al lupo per un bellissimo campionato. Grazie. Con tante soddisfazioni dei tuoi giocatori.
Vediamo poi tra un po'.
Che non sia come l'anno scorso. Ecco.
Vabbè, l'importante è siamo finiti. Siamo salvati.
No, è importante fare qualcosa.
Grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti. Grazie. Bene, nella seconda parte daremo spazio a due eventi e poi parleremo anche dei risultati di calcio. Il primo evento è Scacchi. Abbiamo in studio Corradi Luigi, che ci presenterà la prossima iniziativa del Club Scacchi di Saronno.
Buongiorno ai radioascoltatori di Radio Orizzonti in blu e grazie per l'invito. Sono Luigi Corradi, presidente di Scacchi Saronno e della Scuola di Scacchi, che è ubicata presso la sede del gruppo anziani di Saronno in via Marconi 5, che come detto in altre occasioni mi supporta oltre che sopportarmi. Ho aperto Scacchi Salone da oltre 5 anni e in quella sede tengo i corsi al pomeriggio per i ragazzini dai 6 ai 14 anni, dalle 16 alle ore 19. Mentre sabato mattina c'è il club juniores dalle 10.30 alle 12.30 per chi ha già imparato a giocare. Il giovedì sera è aperto il circolo per adulti gestito dalla mia vice, Monica, dalle 20.30 alle 23.30. Tutto questo, come dicevo, in via Marconi 5, dove c'è la Croce Rossa, adiacente il parcheggio del comune. Personalmente tengo dei corsi anche all'Istituto Arcivescovile Castelli e all'Istituto Sant'Agnese. Mentre grazie all'assessorato della cultura del nostro comune, che mi offre la possibilità di usufruire o della sala Nevera o dello spazio del chiostro in via del Santuario, posso indire dei tornei amatoriali aperti a tutti, attualmente sponsorizzati dal Circolo delle Ferrovie Nord Milano e dal costruttore edile De Marco di Saronno, mentre all'Istituto Padre Monti i tornei vengono fatti nella loro sede. Il ricavato dei tornei mi permette di mantenere gratuitamente la scuola Pieripo Non Vedenti e domenica prossima ho indetto un torneo per la raccolta fondi a beneficio del reparto d'oncologia dell'ospedale di Saronno per il trasporto dei malati di tumore da parte dell'associazione Onlus Point presso lo spazio Il Chiostro. Inoltre una mattina alla settimana sarò presente, come facevo un tempo per la pediatria, che purtroppo adesso sapete che non c'è più, sarò, come dicevo, presente nel reparto d'oncologia per far giocare o insegnare a giocare a scacchi i malati di tumore. Negli eventi in piazza del comune sono sempre presente con gli scacchi giganti, alti 70-80 cm, per il divertimento dei ragazzini, ma anche degli adulti. Ci sono sempre in programma per l'anno prossimo degli eventi, la famosa partita con scacchi viventi che tanto piace al nostro Agostino, forse finalmente riusciremo a vararla. E con l'assessore Casali ci sono in programma delle postazioni cittadine per permettere di giocare all'aperto ai cittadini come fanno in altri paesi. Ricordo quindi, per chi sa giocare a scacchi, domenica 29 dalle 14.30 allo spazio Il Chiostro in via del Santuario 11, il torneo per beneficenza per l'oncologia del nostro ospedale. Ho impiegato meno di 5 minuti dedicati.
Ti ringrazio perché sei stato molto chiaro. Poi la cosa che è emersa dalla tua descrizione è questo discorso verso i persone disabili, che è una cosa molto molto importante. Far giocare i non vedenti e tante altre persone, andare nei reparti in due dove c'è la sofferenza, ecco, veramente ti dà una grande gioia, sì o no?
Certo, infatti è quello che ho sempre pensato e finalmente è un po' di tempo che riesco a fare. L'unica purtroppo pecca che abbiamo è l'accompagnamento degli iponovedenti, che non è facile trovare i volontari, anche se io li foraggio pagandogli la benzina, l'autostrada, quello che è, insomma, il loro
impegno.
Ecco, poi
gli scacchi è una realtà che 4 anni fa forse nessuno pensava che si sviluppasse così, invece si è sviluppata grazie al tuo grosso impegno di lavoro, perché tu sei il nucleo, la forza trascinante di questa società. Ecco, sei contento del risultato che hai avuto?
Sì, molto, perché ti ripeto, io che gioco a scacchi ero proprio un bambinetto, ho imparato con mio padre che avevo 6 anni, quindi figurati te, e poi ho avuto degli anni in cui non ho fatto nulla, e da quando sono, io non è tanto che sono saronnese, sono 12 anni, da quando sono saronno mi sono inventato, diciamo, reinventato questa, con gioia, questa possibilità di prendere in mano gli scacchi e di insegnare soprattutto a chi lo volesse, di imparare a giocare a scacchi, e quindi mi dà molta soddisfazione. Poi mi sono, ripeto, mi è venuta questa idea prima degli iponovedenti e adesso, incontrando il Mario della Onlus Point, mi è venuto in mente anche di foraggiare anche queste loro encomiabili iniziative che hanno nei riguardi dei malati di tumore.
Bene, noi siamo contenti di aver dato spazio a Scacchi Sonoro nella nostra trasmissione, perché è veramente una cosa lodevole, e ti ringraziamo, ti faccio tanti tanti auguri per la tua attività e per i tuoi ragazzi.
Grazie.
Che giocano a scacchi.
Tante belle cose anche a voi, auguri anche a voi. Ecco, buona giornata.
Passiamo al secondo, poi rimane anche nei nostri studi. Passiamo al secondo evento. Al secondo evento abbiamo un personaggio che tutti conoscono, Saronno, che è Giacomo Palumbo, che ci presenta la Strada Saronno. A te, Giacomo.
Ciao, buongiorno a tutti. Sono qui a presentare per l'ennesima volta l'11ª edizione della Strada Saronno. Partenza 29 settembre. Quest'anno ore, beh, abbiamo due percorsi, una di 5 e una di 10. Allora, la manifestazione, la gara parte alle 9:45, quella dei 10 km, e invece alle 10 quella dei 5 km, perché come tutti sappiamo i 10 km sono più forti, quindi devono partire per prima per evitare eventuali...
Comunque possiamo dire che si può camminare, non è che...
Sì, ribadisco, ho fatto bene.
Scusa, non vogliamo salutare il nostro giornalista che è dato in questo momento gli studi, grazie Roberto per la tua presenza.
Ciao Roberto, lui poi segue tutta la parte dello sport di Saronno, quindi meglio di lui.
Vai avanti nella tua descrizione.
E quindi stavo dicendo che facciamo partire prima i più forti, quindi 10 chilometri, per evitare ostacoli poi per i bambini che partiranno dopo. Ribadisco e sottolineiamo che la marcia, la manifestazione nasce per tutti coloro che vogliono praticare questo sport, ma camminando o correndo, non è necessario che si partecipi solo per correre. Quindi, anzi, dirò di più, la 5 km nasce per la family run, quindi per tutte le famiglie, per le scuole, i bambini soprattutto, perché noi ci teniamo tanto ai bambini che vengano ad affrontare, conoscono questa manifestazione, questo sport che è il podismo, che per me è uno sport molto sano, all'aria aperta, c'è aggregazione, c'è gara, insomma c'è un po' di tutto. Mentre la 10 nasce come 10 km cronometrata. Cosa vuol dire? Vuol dire che i pettorali che vengono distribuiti hanno un microchip, alla partenza si segnala proprio l'ora, il minuto, secondo della partenza, e poi alla fine...
Quanto è il record su 10 km?
Beh, sui 10 km l'anno scorso, vado così a memoria, credo siamo sui 25 minuti circa.
Ma vengono a farli anche quelli professionisti, diciamo.
Sì, quelli che amano molto... fare i tempi.
Giacomo, sono 2 o 3 anni che avete cambiato i punti di partenza e i punti d'arrivo. Come mai questa scelta di fare l'Indo c'è il centro dei disabili?
Per due buoni motivi. Uno, perché volevamo evidenziare, mettere in risalto il nostro centro CLS, e quindi partendo l'abbiamo chiamato Villaggio CLS, esatto. Già dall'anno scorso, quindi con quest'anno sono 2 anni che facciamo questa cosa, e per appunto far conoscere ancora meglio il nostro centro del CLS. E poi anche perché abbiamo visto che gli anni passati, partendo dal centro, davamo fastidio un po' a tanti, no? Poi per le vie
si doveva... Poi c'era anche del personale per seguire il corso e la sicurezza.
Il centro CLS è dove c'è il Parco Luna.
Sì, in via Don Volpi, dove c'è...
Dietro la Robor, dove
c'è proprio a fianco all'Amo Sportivo. Ecco, noi facciamo due percorsi, però la maggior parte è nel Parco dell'Ura, quindi è ancora meglio perché usciamo dalla città, anche se quasi un terzo circa facciamo un po'...
Giacomo, una delle tue ambizioni è quella di superare i 2000 iscritti, vero?
L'asticella l'abbiamo alzata, sì. L'anno scorso era 2050.
Roberto, secondo te la città è pronta a rispondere a queste bellissime iniziative?
Guarda, ne parlavamo prima fuori onda e stavamo appunto dicendo che in una bella giornata di sole, magari di inizio autunno, sicuramente tanta gente parteciperà, senz'altro.
Sì. Le previsioni climatiche come sono?
Sembra belle, però ha ragione lui, cioè quando io ho visto gli altri anni, arrivano lì chi si iscrive il giorno stesso, alza gli occhi al cielo, dice no, è brutto e me ne torno a casa.
Ricordiamo a chi ci ascolta quali sono le modalità di iscrizione, con dove presentarsi, dove iscriversi, ce lo puoi ricordare?
Sì, allora intanto diamo qualche numero attuale, no? Cioè ad oggi abbiamo fatto dei gazebo, per esempio sabato eravamo in piazza e in più abbiamo partecipato anche al Parking Day, dove abbiamo fatto tante iscrizioni, e poi ci sono le iscrizioni online, ricordo, quindi al nostro sito www.strassaronno.it, che fino al 26 ci si può iscrivere, dopodiché si blocca il sito e le persone devono venire personalmente a scriversi presso il nostro gazebo, che faremo sabato 28, tutto il giorno saremo in Piazza Libertà per ricevere ancora iscrizioni. E poi c'è il giorno 29, che chi si vuole ancora per ultimo iscrivere, anche alle 7 apriamo le iscrizioni prima della partenza. Ecco, ricordo che quella giornata, oltre che essere una giornata di sport, di partecipazione a una gara podistica, faremo anche una bella festa, perché poi ci sarà un programma molto intenso.
Lo puoi così annunciare?
Sì, sì, sì. Allora, noi abbiamo lì la presenza dei track per i ristori, quindi ci sarà ristori bar, caffetteria, alle 7:30 noi apriamo.
Ma
poi
nel Parco Lura o
no, sempre, no, lì, sempre lì attorno alla Cellecia, alle vie tra via Don Volpi e la via Laterale,
quindi occuperete tutto quello spazio.
Sì, quello spazio lì l'abbiamo fatto l'anno scorso,
era bello.
Sì, sì, ci sta,
ci stavano tutti.
Poi ci sarà sempre il solito stand dell'Aimo per il riscaldamento muscolare, l'Aimo è sempre a fianco a noi, cioè sempre presente. E dopodiché abbiamo musica, ci sarà il DJ che intratterrà dopo che finisce la manifestazione. Tieni presente che noi partendo alle 10, 9:45, 10 per le mezzogiorno abbiamo, ecco. Uno mi può chiedere, ma perché avete spostato l'orario? L'anno scorso siete partiti mezz'ora prima. E il motivo è semplice, è che partendo troppo presto la gente arriva.
Non si ferma a mangiare.
Non si ferma a mangiare. Invece abbiamo spostato più avanti, così arriva verso mezzogiorno. E uno tra la musica e tra l'altro anche per i bambini ci saranno dei giochi, una pista di mini quad, il tris bike,
mamma
quindi
mia,
una pista
è
dei
una
bambini.
Cosa grande, bene.
Sì, sì. Ecco, vogliamo che la gente si fermi.
Giacomo, per organizzare una cosa del genere, quante persone avete bisogno per il servizio?
Tante, anzi, solo per il percorso abbiamo ipotizzato circa 40 persone lungo il percorso. Poi ci sono tutti quelli addetti alla preparazione. Ecco, poi
avete sempre l'assistenza della Croce Rossa? No?
Sì, abbiamo sempre l'assistenza della, proprio ieri ho finito con quelli della Areu per la registrazione, la presenza di una squadra in bicicletta che va nel Parco dell'Ura, perché se è pronto intervento, perché se qualcuno non sta bene,
certo.
L'ambulanza
non può entrare,
non può entrare.
Certo.
E poi la presenza dell'ambulanza. E quindi tutto questo, diciamo che quel giorno ci sarà la presenza. Poi abbiamo le persone che ci danno una mano, ecco, sottolineiamo anche queste. Abbiamo il GAP che ci dà veramente una grossa mano, e il Running Saronno. Ecco, questo è, diciamo, che la dimostrazione,
una buona collaborazione,
che tra una disciplina sportiva, diciamo, che è il running, cioè che è la marcia, che è la manifestazione, la corsa, non c'è distinzione, cioè i gruppi si uniscono e danno tutti
bellissimo,
una mano.
Bellissimo,
e questo a me piace molto, sì, devo dire che
Giacomo, siamo arrivati quasi alla fine della nostra chiacchierata, però ti invitiamo subito fin da ora a venire lunedì per darci i risultati e un giudizio su questo evento che è, ricordiamo,
speriamo
il giorno 29.
Di battere il record.
Ti aspettiamo lunedì.
Sì, io invito tutti a iscriversi perché, ripeto, dobbiamo superare l'obiettivo e quindi vi aspetto sia sabato in piazza e domenica mattina.
Soprattutto le scuole, eh?
Soprattutto le scuole, è vero, vero.
Va bene, adesso io, Paolo, ci tacciamo e lasciamo parlare soltanto Roberto, perché ci deve dare notizie di calcio, notizie di basket e soprattutto di softball.
No,
Roberto,
dai,
hai 5 minuti.
È troppo. Dobbiamo fare una selezione.
Intanto saluto tutti.
No, però rimane con noi.
Va bene.
A te, Roberto.
E da cosa partiamo? Partiamo dal calcio, insomma, in Italia si parte dal calcio. Il Saronno. Saronno, che ha giocato ieri sera a Gallarate, campo neutro tra virgolette, era in casa Saronno, ma sappiamo che allo stadio è in corso di rifacimento il terreno e quindi non è utilizzabile per tre settimane. Sta andando bene, no? Diciamolo subito, finalmente si vede un manto omogeneo tutto verde, quindi le prospettive sono buone. L'illuminazione non lo so di preciso.
Ma non facciamo più domande, se non ce la fai più parlare.
Stiamo al calcio giocato, ieri sera, quindi a Gallarate, cornice un po' strana perché non tantissimo pubblico, non è molto comodo raggiungere lo stadio di Gallarate, che è anche in periferia a Gallarate, anche se è un bellissimo impianto, c'è il campo in sintetico. Il campo in sintetico che sicuramente ha aiutato Saronno, che è una squadra tecnica, e che alla fine si è imposta 2-1 sulla Vergiatese.
Risultato giusto?
Risultato sì, giusto, però la Vergiatese ha fatto una bella partita. È una squadra che veleggia nelle parti basse della classifica, ma che ha fatto vedere sicuramente delle buone cose
ieri.
Per la Vergiatese, per quello che si è visto ieri, penso di sì. Saronno rimane primo, però rimane primo in classifica, punteggio pieno.
Era quello di Saronno, Gennari?
No, non mi viene. Però,
non perdere tempo, Roberto!
Dicevo, saranno primo, pari merito con Solbiatese e Mariano, a 9 punti, punteggio pieno dopo 3 giornate, quindi Mariano sì. Non...
Saranno ha riscattato il tonfo della Coppa Italia allora.
Sì, saranno giusto, che mercoledì invece aveva perso piuttosto clamorosamente a Carono Pertusella, si era giocato contro l'Olginatese 5-1, saranno sarebbe bastato un pareggio per passare il turno e andare negli ottavi di finale di Coppa Italia regionale, e purtroppo invece era una formazione un po' sperimentale che però non ha funzionato e si è visto dal risultato.
Mentre, Paolo, certo, hai 30 secondi per parlare dell'altra partita, Caronno Solbiatese.
Ah, non mi è piaciuto il Caronno assolutamente, non mi è
piaciuto. Il 9 alla fine.
Sì, alla fine, vabbè, ma quando ha giocato in 11 non...
Non è stata una bella partita.
No, però, assolutamente. La Solbiatese ha qualcosa in più e si è vista, perché è una squadra un po' più organizzata e poi insomma lo sai bene che se non ti rimportano poi vince le partite.
Ritorniamo da Roberto, quali sono le altre squadre che secondo te significative della domenica appena trascorsa in eccellenza?
Bah, no, guarda, scusa, volevo finire il discorso caronnese, reduce a sua volta da una sconfitta per 5-1 in Coppa Italia,
esatto.
Ed eliminata anche lei piuttosto a sorpresa,
esatto,
dalla Coppa Italia. E per il resto il match clou era proprio quello lì, era Ardor, sì, era Ardor Solbiatese.
Attenzione all'Ardor Lazzate, che ha vinto ancora fuori casa.
E infatti l'Ardor Lazzate è giusto, e domenica c'è Ardor Saronno.
Tutti ad andare a vedere la partita.
Possiamo in qualche modo definirlo un derby, perché parliamo veramente di luoghi
Roberto
vicinissimi.
Roberto, cambia sport, vai alla pallacanestro.
Pallacanestro, la Robur Saronno ha giocato il torneo Vaghi di San Giorgio Sulegnano, è arrivata prima una pesante sconfitta nella gara di apertura, sì, e poi la vittoria con San Giorgio, e poi con la Nervianese invece domenica pomeriggio è arrivata una vittoria.
Ecco, tu hai visto, due squadre che
una vittoria.
Cosa
un po'
ti ha impressionato in positivo e in negativo? No?
Non so cosa sia successo sabato, è sicuramente un blackout.
Scusa, la Nervianese fa la stessa categoria.
Fa la categoria inferiore.
Però
è una squadra che punta a salire. Che è una buona squadra. E stava vincendo anche di 20 punti con Saronno. Quindi altra
l'ultimo
sorpresa.
Quarto abbiamo fatto.
Però sì, nell'ultimo quarto ha segnato solo Saronno. La Nervianese si è completamente fermata. Vabbè, sono risultati che contano quel che contano. Cioè nulla in questa fase, il vero basket lo vediamo
da sabato
dalle 17 al Palaborsani di Castellanza, prima di campionato di Serie B nazionale del Saronno,
e poi Sopo,
con il Faenza.
Infine, non puoi citare Sopo,
certo, perché il Saronno Sobol ha raggiunto la finale scudetto battendo alla bella domenica mattina il Forlì 5-2. E quindi,
te l'aspettavi questa vittoria così eclatante?
Allora, eclatante nella bella, va bene, da come è andata la partita, sì, però è stata una serie tirata, tant'è che due partite le ha vinte Saronno, due le ha vinte Forlì, e poi è stata necessaria la bella per definire l'altra finalista, che raggiunge Bollate appunto alla finale scudetto di questa stagione, che si gioca sabato a Saronno dalle 17, gara 1 e gara 2. Sabato successivo si va a Bollate per finire la serie.
Ascoltate il consiglio di Roberto, tutti sul campo di software della Saronno.
Sì, sì.